4 mattino, estate.
Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha scelto di aprire con un dato reso noto ieri da Confcommercio, che trovate anche sugli altri quotidiani ma non con questa enfasi, che riguarda la ripartizione delle spese di ogni famiglia. E il titolo dell'articolo di Enrico Netti, che poi trovate a pagina 3, è: nelle famiglie cresce il peso, cresce al 42% delle spese fisse, gli altri consumi sono KO. Su una media di 21.800 euro annui, 9.000 vanno a spese obbligate come casa e bollette. La quota è salita di oltre 5 punti dal 1995 e non pare destinata a scendere. E c'è anche un'analisi, sempre a pagina 3, firmata da Stefano Manzocchi: così la domanda interna è ferma, perché, ricordiamolo, i consumi sono il principale motore della domanda interna e poi quindi anche della crescita di un paese. Basta pensare a quello che sta succedendo in Cina. Due giorni fa proprio Rita Fatigus ci spiegava che il problema numero uno in Cina e per il presidente Xi è proprio la domanda interna che langue. A centropagina sul Sole 24 Ore una notizia che viene dall'India, dove, voi sapete, abbiamo il corrispondente Marco Masciaga. E la notizia è che Carraro India, quindi la società appunto indiana del gruppo Carraro, è pronta allo sbarco alla borsa di Mumbai sull'onda della domanda boom di trattori. Nell'ultimo periodo sempre più aziende hanno pensato di quotarsi a Mumbai, ce lo racconta proprio Marco Masciaga, e questo dà ancora una volta l'idea di come, abbiamo appena parlato di Cina, di come l'India abbia un'economia in questo momento molto dinamica. Anche se, ricordiamolo, ha superato la Cina dal punto di vista demografico, ma è molto indietro sul dato del PIL complessivo. L'altro grande tema sulla prima pagina del Sole, e poi naturalmente sulle pagine interne, è quello della manovra. Ieri la Premier Giorgia Meloni è stata impegnata più sul fronte europeo, ha ricevuto il leader del Partito Popolare Europeo Weber, ma domani, quindi venerdì, sono previsti sia un vertice con i due leader della maggioranza, gli altri due leader della maggioranza, nonché vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e anche un CDM, un Consiglio dei Ministri. Per esempio, ci anticipa il Sole 24 Ore a pagina 2, per quanto riguarda appunto il cantiere della legge di bilancio sulla sanità, e ce lo racconta Marzio Bartoloni: dalle tariffe al personale servono almeno 2 miliardi. Poi c'è il nodo dell'assegno unico per gli aiuti alle famiglie, si parte da 1 miliardo, riassumono Michela Finizia e Claudio Tucci, e poi c'è il grande tema della previdenza. E qui Marco Rogari, che già ieri insieme a Marco Mobili aveva approfondito il tema della riforma delle pensioni di vecchiaia in 157.000 da oltre 40 anni, perché poi emergono tutti questi dati, o se vogliamo anche storture, su come funziona il sistema pensionistico nel nostro paese. Volete riascoltare, per esempio, e potete riascoltarlo in podcast dal sito di Radio 24 o dalla app che potete scaricare dalle principali piattaforme, come vi dico sempre, questo programma, qualsiasi altro programma di Radio 24, se volete riascoltare per esempio l'intervento ieri di Alberto Brambilla a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, appunto spiegava alcune di queste storture accumulate negli anni dal sistema pensionistico italiano. E con questo però ci lasciamo per una prima pausa sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora tante prime pagine. Quella del Corriere della Sera apre così: doppia sfida per il governo, quindi appunto mancano poche ore a questi due appuntamenti che vi dicevo, il vertice di maggioranza e il Consiglio dei Ministri. Nomine dell'Unione Europea e misure economiche, c'è un virgolettato di Manfred Weber, che appunto ieri ha avuto un colloquio molto lungo con Giorgia Meloni. L'Italia non è isolata, siamo al lavoro con Meloni. A centropagina una foto di Tim Burton con Monica Bellucci. Il regista e l'attrice italiana sono una coppia da qualche mese, si sono presentati insieme a Venezia anche perché lei è, sorpresa, tra i protagonisti del film con cui Tim Burton è a Venezia, che è una sorta di seguito di uno dei suoi film più famosi, Beetlejuice. Questo si chiama Beetlejuice, Beetlejuice, e i vari servizi, trovate 3 pagine di servizi sull'apertura del Festival di Venezia, Bellucci, la prima diva tra le stelle di Venezia. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera anche gli aggiornamenti, in particolare dalla Cisgiordania, raid in Cisgiordania, vittime e proteste, interviene l'ONU, avete sentito tutto anche nel GR. Su questo titola La Repubblica subito sotto la testata, Israele all'attacco in Cisgiordania, con un articolo di Francesca Caferri da Ramallah. E poi anche La Repubblica si concentra sulle cantiere della manovra. Addio all'assegno unico. Come vedete, c'è chi lo dà per certo, chi lo dà per all'esame. Secondo Repubblica è già deciso. Il piano del governo prevede l'abolizione della misura da 57 euro. Oggi va anche ai genitori che non presentano l'ISEE. La Premier vuole spostare più risorse sui nuclei con molti figli. Appunto, vedremo, perché questi sono voci, non abbiamo alcun documento, non abbiamo nessuno ha messo nero su bianco quali potrebbero essere davvero i punti cardine della manovra. A centropagina anche qui una foto scattata sul red carpet di Venezia, questa volta è di Jenna Ortega, dell'attrice Jenna Ortega. L'altro sogno della destra al Lido, scrive Stefano Cappellini, prendersi il cinema italiano. Proprio ieri abbiamo visto sul Sole 24 Ore un colloquio di Cristina Battocletti con Francesco Buttafuoco, che è presidente della Biennale a cui di Venezia, a cui fa capo anche il festival. Il Giorno, e non sembrava dire in realtà il colloquio, questo ve l'ho citato perché come probabilmente avrà visto chi l'ha letto, non sembrava riassumibile così, cioè che la destra vuole prendersi anche Venezia. Il Giorno, manovra, sconti IRPEF per il ceto medio, quindi anche qui il tema è quello della manovra a cui si sta lavorando. A centropagina però una foto dell'inaugurazione, di cui avete sentito nel GR di ieri, delle Paralimpiadi, dove noi abbiamo la nostra Maria Luisa Colledani, anche oggi c'è un suo articolo che poi vi citerò. Lo sport è inclusione, è una intervista alla mamma di Bebe Vio, di Teresa Grandis, che trovate poi a pagina 12. Anche Il Giorno parla della guerra in Medio Oriente e di quella in Ucraina, con un'intervista di Marta Ottaviani, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, al professor Parsi, Vittorio Maria Parsi, che dice: ora Zelensky è in difficoltà, la guerra è in stallo. E sempre di guerra parla Il Messaggero, ma quella di Israele, la guerra totale di Israele, offensiva senza precedenti in Cisgiordania, 11 morti, evacuazione dei campi profughi, e Hamas ha annunciato: torneremo agli attacchi suicidi. E poi c'è la condanna dell'ONU e gli Stati Uniti che sanzionano i coloni. A centropagina una foto sempre di Venezia, con questa volta Il Messaggero ha scelto il cast e il regista di Beetlejuice, Beetlejuice. Bellucci si fa Frankenstein per Venezia. E poi c'è un riferimento a 2 pagine che Il Messaggero dedica alla scuola, alla nuova scuola. Mancano pochi giorni all'avvio del nuovo anno scolastico e il ministro Valditara dice: scuola, i precari in calo già da dicembre, quindi sul tema in particolare del precariato nella scuola. La Stampa ha una grande foto in prima pagina del cadavere di un militante di Hamas portato a spalla su una barella da altri uomini, e il titolo è: polveriera Cisgiordania, i tank israeliani entrano nella West Bank, quindi Cisgiordania, l'ONU violato il diritto internazionale, e da Gerusalemme il premier Netanyahu ha fatto sapere, come sempre fa in queste occasioni quando parte un'offensiva, è un'operazione non contro i civili ma contro i terroristi. Interessante l'approfondimento di al centro pagina, perché forse lo ricorderete, qualche mese fa si era parlato di questo incarico dato a Ursula von der Leyen, a Mario Draghi, di mettere a punto un documento sulle riforme che l'Unione Europea ha bisogno per restare competitiva a livello mondiale, e su questo torna La Stampa oggi. UE antisovranista, il piano Draghi. Fisco comune, industria e green, le riforme per la competitività indicate per il futuro dell'Unione. E poi sulle nomine, secondo La Stampa c'è stata appunto questa telefonata tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, e sulla manovra i paletti del MEF, Ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, su taglio IRPEF e bonus mamme. Di spalla richiami a tre pezzi sul cinema, sul Festival di Venezia, Bellucci Barton, coppia da sogno, e poi un commento di un cinefilo, Stefano Della Casa, ma solo con Truffaut gli amanti sono eterni, e poi la notizia che a Sigourney Weaver a Venezia verrà dato il Leone d'Oro alla carriera. Il Giornale, anche qui apertura sulle ipotesi sulla manovra, giù le tasse per il ceto medio, governo al lavoro sulla riforma fiscale, ipotesi di aliquota al 33, abbiamo visto anche ieri sul Sole si parlava di questo, per chi guadagna fino a 60.000 euro i tagli possono arrivare al 10%. A centro pagina una foto di Oliviero Toscani, vi abbiamo citato l'intervista su due pagine sul Corriere di ieri firmata da Elvira Serra, ne ha parlato anche Gigi Donelli adesso nel GR, un'intervista che ha fatto molto parlare perché per i contenuti in sé, per le parole di Oliviero Toscani, ma anche appunto perché potrebbe, vedremo nei prossimi giorni se il dibattito durerà, potrebbe rilanciare il tema del fatto che in Italia non abbiamo una legge sul fine vita e quindi a volte si arriva fino in Corte Costituzionale per avere una risposta sulla richiesta, per esempio come nel caso raccontato nel GR, di un aiuto appunto a morire di persone che rispettano tutti i criteri che permettono di chiedere questa misura, e la Corte Costituzionale si esprime e poi ogni volta dice che dovrebbe essere il Parlamento a colmare questo vuoto legislativo, ma non succede. E vi segnalo però anche una lettura un po' diversa di questa intervista di Oliviero Toscani, e la fa Filippo Facci, richiamata in copertina sul Giornale, poi la trovate a pagina 15. Preannunci di morte e funerali da vivi, il rischio è di banalizzare l'ultimo tabù, da Michela Murgia, che ricorderete aveva dato un'intervista a Aldo Cazzullo pochi mesi prima di morire l'anno scorso, a Eriksson, l'allenatore morto di recente, anche lui aveva addirittura fatto una sorta di documentario di addio spiegando che gli restava poco tempo, o meglio il tumore al pancreas gli lasciava poco tempo. Si infrange il riserbo borghese, non ho paura, è il grido di chi forse paura ne ha. Un grido è quello a cui fa riferimento Avvenire, il grido sui migranti. Il grido di Papa Francesco, respingerli è peccato grave, servono vie d'accesso sicure e regolari, la preghiera perché in mari e deserti Dio possa aprire strade di libertà e fraternità. Questo è avvenuto nella catechesi del mercoledì, in cui appunto il Papa ha fatto un appello per una gestione globale della migrazione e ha ringraziato tutti gli operatori. A centropagina sia la partita europea dei commissari, e anche qui ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, perché tutti i 27 paesi erano tenuti, e lo farà anche l'Italia quasi certamente con Raffaele Fitto, a presentare il loro candidato come membro della prossima Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, e il problema è che sono in gran parte uomini, e quindi si ipotizzava per esempio che adesso Ursula von der Leyen darà delle vicepresidenze alle donne. Ma qualunque cosa succeda, come scrive Avvenire oggi, la partita dei commissari si gioca tra uomini, E poi a centropagina anche la guerra in Medio Oriente, Israele muove in Cisgiordania, e poi anche un riferimento con ugual peso alla guerra in Ucraina, Putin boccia il piano Zelensky. Le due pagine che parlano dell'intervento del Papa sono la 6 e la 7 dell'Avvenire. Da una parte appunto l'intervento proprio del Papa, pubblicato integralmente: respingere i migranti è peccato grave. E poi nella pagina invece a fianco ci sono alcuni numeri sui flussi migratori. Maurizio Ambrosini spiega: sui flussi i numeri sono stabili da anni e l'Unione Europea non è la destinazione principale. In Italia i richiedenti asilo sono circa 450.000, meno del 10% del totale, di cui però 150.000 ucraini accolti senza divisioni politiche. E poi ci sono gli altri paesi da cui provengono i migranti. Libero parla proprio di questa presa di posizione di Papa Francesco, ma anche quella di alcuni vescovi della Conferenza Episcopale Italiana dei giorni scorsi sulla legge sull'autonomia differenziata. E quindi il titolo di Libero è questo: Chiesa in testa a coda, i vescovi sbagliano, il Papa ha ragione. Sull'autonomia, Salvini alla CEI spara a zero sulla riforma ed è un errore, e per quanto riguarda i migranti, Francesco, non devono stare in mare, basta trafficanti. Quindi la parte sulla quale Libero dà ragione a Papa Francesco è proprio questa di quello che ha detto sui trafficanti di esseri umani. A centropagina una foto di Andrea Orlando, ex ministro del lavoro per esempio, ma anche della giustizia, membro del PD, adesso si è candidato, o meglio potrebbe essere il candidato del campo largo alle prossime elezioni per eleggere il nuovo presidente della regione Liguria dopo le dimissioni di Toti. Non c'è però l'accordo, anche perché ci sono una serie di veti incrociati, e Pietro Senaldi riassume questa situazione di stallo: il candidato del PD che non piace alla Schlein. Noi però ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto. L'ascolto sempre molto attento, quindi mi scuso per aver chiamato il professor Vittorio Emanuele Parsi, che la sua intervista a Marta Serafini sul tema in particolare della guerra in Ucraina la trovate sul Giorno, o meglio sul Quotidiano Nazionale, quindi Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. E poi ho fatto un altro errore con i nomi, ma perdonatemi, è proprio una delle mie infinite debolezze e mancanze, quella di confondere i nomi. E ho detto Francesco Buttafuoco, invece naturalmente è Pierangelo Buttafuoco, ed è l'intellettuale, scrittore, saggista, nonché scelto dal governo di centrodestra come ai vertici della Biennale di Venezia. La Verità apre a sua volta sulle parole del Papa con questo titolo: Bergoglio manda all'inferno chi vuol bloccare i migranti. Il Papa ha creato, questo scrive La Verità, l'undicesimo comandamento. A centropagina una notizia che trovate solo sulla Verità, che devo dire mi ha veramente un po' scioccato. Il pezzo poi a pagina 7 di Simone Di Meo, molto documentato. E il titolo è questo: stupro di gruppo, bufera alla 7 a Domani. Sara Giudice, inviata di Piazza Pulita, quindi una trasmissione della 7, e Nello Trocchia, cronista del quotidiano di De Benedetti, accusati di aver violentato insieme una collega dopo averla drogata. Il pubblico ministero chiede l'archiviazione, la vittima si oppone. E appunto trovate riassunta la storia, ma è una pagina intera, quindi molto dettagliata, a pagina 7. E vi leggo l'ultima parte per appunto farvi capire a che punto è questa indagine. A conclusione delle attività di indagine, la PM inoltre istanza di archiviazione, ammettendo comunque due punti qualificanti: riconosce che la vittima era non in grado di determinarsi e conclude che gli indagati sarebbero incorsi in errore in relazione al suo consenso alle condotte oggetto di denuncia. I due sarebbero compagni, secondo la ricostruzione, cioè Nello Trocchi e Sara Giudice sarebbero appunto una coppia. Toccherà ora al giudice delle indagini preliminari sciogliere alcune ambiguità, come ad esempio l'identità di chi ha allungato alla vittima il drink che l'avrebbe mandata al tappeto, o ancora capire come sia possibile che la condizione della vittima, da diversi testimoni definita di alterazione psicofisica e di passività, non abbia rappresentato un elemento di riflessione ulteriore su quelli che sono stati i pesanti approcci di cui la giovane è stata bersaglio. Il Domani ha due titoli come sempre, uno dedicato alla Cisgiordania: Netanyahu attacca la Cisgiordania e le prime reazioni dell'ONU è una violazione del diritto internazionale. L'altro titolo dedicato alla manovra: governo in cortocircuito, tutti gli uomini della metamorfosi di Tajani. Il riferimento è alle prese di posizione del vice premier Tajani, nonché ministro degli esteri, nonché leader di Forza Italia, che per parecchi giorni, tra l'altro proprio i giorni in cui Giorgia Meloni si era resa diciamo non reperibile, quindi forse alimentando anche tutti i commenti incrociati nei giorni scorsi, Tajani aveva fatto queste aperture sulla riforma del metodo con il quale si ottiene la cittadinanza italiana, ius scholae, ius soli, però secondo il Domani appunto c'è di più in questo cambiamento di Tajani, che poi alla vigilia, ricordiamolo, lo riportavano i giornali ieri, a pochi giorni da quel Consiglio dei Ministri e vertice di maggioranza che ci sarà domani, aveva detto confermo quello che ha detto Salvini, cioè che la riforma dello ius scholae, ius soli non è nel programma di governo e non è una priorità, e ieri è stato incalzato da Calenda, come avete sentito anche nel GR. Il Manifesto: prendono tutto. Il riferimento è all'operazione militare di cielo e di terra lanciata in piena notte da Israele che, scrive il Manifesto, travolge mezza Cisgiordania. Morti, distruzioni, campi profughi devastati, ordini di evacuazione come a Gaza, solo che qui l'obiettivo è la terra promessa senza palestinesi, cioè la Cisgiordania appunto. Il Fatto Quotidiano è un'apertura completamente diversa e fa riferimento all'alluvione dell'anno scorso. Alluvionato risarcito dal governo con 14 euro. Agricoltore beffato, aveva chiesto 30.000 euro di danni, il ministro Lollobrigida aveva garantito 50 milioni di fondo per rimborsi fino al 100%, invece in Emilia Romagna è stato respinto l'80% delle 5.000 domande. Subito sotto la testata un aggiornamento dal Medio Oriente: Israele attacca la Cisgiordania per tenere in sella Netanyahu. In azione centinaia di soldati, droni e tank, cioè carri armati. Il Foglio è un commento divertente di Paola Peduzzi sulla notizia che abbiamo dato ieri, che era stata anticipata giorni prima, cioè la reunion degli Oasis, o meglio dei due fratelli Gallagher, che hanno deciso di riunire la band e tornare a suonare dal vivo nel 2025, una mossa che vale 500 milioni come giro d'affari, 500 milioni di sterline come giro d'affari di questo tour. E Paola Peduzzi commenta: se si riuniscono gli Oasis si può superare la Brexit. Starmer inizia dal fratello tedesco con un trattato e un'ambizione. Il riferimento è a Keir Starmer, leader del partito laburista, nonché premier da pochi mesi del Regno Unito, che ricorderete una delle sue primissime mosse era stato convocare nel Regno Unito i vertici europei per parlare in particolare di immigrazione. Ieri invece era in Germania per parlare con il cancelliere Scholz. Tra l'altro reduce lo stesso Starmer da un discorso molto franco, molto trasparente, ma anche per molti inquietante, sempre a proposito di manovre, in questo caso la manovra che dovrà fare il governo britannico, che quella che chiameremmo qui lacrime e sangue, perché ha detto Starmer: prima di uscire dalla tempesta staremo peggio, cioè staremo peggio prima di stare meglio. A centropagina un articolo del direttore Claudio Cerasa intitolato Gli ebrei in fuga dall'Occidente. Israele combatte stabilmente su 7 fronti, ma la guerra contro Israele fa meno paura dell'antisemitismo in giro per il mondo. Storia dei numeri record di immigrati, più 29.000, che cercano riparo nello Stato ebraico. E questi dati sull'antisemitismo li abbiamo visti anche nei giorni scorsi. Naturalmente il fatto di cronaca più grave è stato l'attentato davanti alla sinagoga in Francia, ma ce ne sono stati tanti altri e su questo abbiamo letto anche l'editoriale di Paolo Mieri di qualche giorno fa sul Corriere della Sera, e di antisemitismo ci occuperemo domani, anche perché sta arrivando la giornata europea della cultura ebraica. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che appunto da lunedì 2 settembre tornano, a partire dalle 6:30, torna 24 mattino vero, diciamo, non 24 mattino estate, condotto da Simone Spezia e con l'intervento di Paolo Mieri dopo il GR delle 8. Torniamo sul Sole 24 Ore perché Biagio Simonetta ha fatto un'analisi di tutti i dati di consumi energetici delle grandi aziende della tecnologia e viene fuori questo: Microsoft e Google da sole consumano più della Croazia. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale alza il fabbisogno e allontana gli obiettivi di neutralità carbonica per le big tech americane. Quando dicevamo, certo, l'intelligenza artificiale è importantissima e ne abbiamo parlato credo almeno 2 volte in queste 6 settimane di 24 mattino estate, però questi nuovi grandi data center o poi c'è anche tutta la questione delle criptovalute consumano moltissima energia. Sissi Bellomo ci riporta in Libia. Lite sulla banca centrale libica, la produzione di petrolio crolla, netto calo dopo l'ordine delle autorità di Bengasi di bloccare i giacimenti. Quindi sapete che la Libia è di fatto divisa in due e governata da 2 governi diversi. Secondo le prime stime i tagli superavano già ieri 700.000 barili al giorno, primi impatti per Eni, ma porti ancora in funzione. Per l'Italia un quinto del greggio dalla Libia e forniture di gas minime, quindi ci sono già delle conclusioni pesanti. Isabella Bufacchi ci porta in Sassonia e Turingia, dove domenica si vota e nei sondaggi è data vincente AfD, la destra estrema di Alternative für Deutschland, il muro per fermare AfD alla prova del voto in Sassonia e Turingia. La destra radicale, finora esclusa anche dai governi regionali, guida i sondaggi. In affanno i partiti moderati, previsto un boom per il nuovo partito di estrema sinistra, BSW. Vi dicevo, Maria Luisa Colledani sulle Paralimpiadi, da una parte il suo pezzo principale, una Paralimpiadi solare per far brillare il futuro dello sport. A Parigi con 52 esordienti, un'Italia forte, frutto del lavoro di federazioni, tecnici e famiglie. Oggi il presidente Sergio Mattarella visiterà il villaggio olimpico e parteciperà all'inaugurazione di Casa Italia. E poi c'è un intervento di Gianfranco Ravasi che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, anche perché i lettori del Sole 24 Ore, naturalmente anche perché la domenica leggiamo sempre il suo breviario sulla prima pagina della domenica del Sole 24 Ore. Questo suo intervento si intitola Noi tutti paralimpici. Siamo un po' tutti disabili e tutti possiamo integrare e valorizzare queste limitazioni. Normalità è esprimere se stessi, dimostrando l'incredibile resilienza e adattabilità di ogni essere umano. Molto interessante, ve lo consiglio caldamente questo intervento di Gianfranco Ravasi. Vi dicevo i dettagli della IPO imminente di Carraro in India, lo trovate a pagina 22 del Sole con l'articolo di Marco Masciaga. E poi questo a me diverte perché ero un'appassionata di Lego quando ero bambina, ma lo sono ancora, anche perché Lego è molto cambiata e è sempre in grado di stupire anche gli adulti. E Matteo Meneghello racconta i dati di bilancio, gli ultimi più recenti di Lego, che è un colosso danese, risultati record e svolta vicina. Entro 2032 solo mattoncini green, pronti a sostituire la plastica. Il CEO, amministratore delegato Christiansen, costerà di più ma non per i clienti. Lego, va detto, ci aveva già provato, però appunto da una parte è difficile trovare materiali riciclati che garantiscano è un problema per tantissime di queste situazioni, che garantiscano la stessa qualità di quelli non riciclati, e dall'altro c'era comunque un forte aumento dei costi. Lego dice che per ora li riassorbirà, cioè non ritoccherà i listini finali, e poi insomma vedremo come andrà. Dal Corriere della Sera vi segnalo una pagina di approfondimento sul caso Durov, rinviato a giudizio dai magistrati di Parigi, 5 milioni di cauzione, non può lasciare la Francia. E c'è un approfondimento di Michela Rovelli molto interessante, l'altra faccia libera di Telegram, perché se è vero che l'altissimo livello di criptazione fa molto comodo a chi conduce attività illegali o comunque vuole rimanere nell'ombra, è anche vero che Telegram, racconta Michela Rovelli, è un rifugio di dissidenti, soldati ucraini e start-up. Lo sfruttano i criminali, ma è anche uno spazio per comunicare. I regimi però lo difendono, perché in difesa di Durov e di Telegram sono scesi in campo Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, e Ali Khamenei, dove peraltro ricordiamo che in Iran Telegram è vietato, ma vabbè, questo fa parte delle grandi contraddizioni delle dichiarazioni degli autocrati. Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e poi daremo il buongiorno al nostro direttore Fabio Tamburini e commenteremo con lui la prima pagina del Sole 24 Ore.
Mattino, estate.
Ancora buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi, come sempre ce ne sono di incoraggianti, di un po' meno incoraggianti, ma va benissimo così. E quindi do il buongiorno a Fabio Tamburini, il nostro direttore, nostro di Radio 24 dell'agenzia Radiocor. Buongiorno Fabio, e appunto avevo anticipato con te in particolare, volevamo commentare la prima pagina del Sole 24 Ore, perché hai scelto di aprire su una notizia che c'è anche su altri giornali, ma non viene data con questa enfasi, cioè quella di come è divisa la spesa delle famiglie italiane. Parliamo di medie naturalmente, ma sono comunque dati di Confcommercio molto indicativi.
Buongiorno a tutti, cara Giulia. Sì, abbiamo fatto questa scelta perché ritengo che sia oggi in questo paese un problema centrale, e cioè che ce la caviamo abbastanza bene, soprattutto in confronto di altri paesi più prestigiosi come la Germania, per esempio, però abbiamo dei problemi non banali. Il problema importante è legato ai consumi. Il paese regge perché funzionano le esportazioni. Uh-huh. Abbiamo scritto nei giorni scorsi che si avviano a toccare quest'anno i 100 miliardi di saldo positivo, e anche le entrate sono in arrivo, per esempio i dati IRES che prevedibilmente segneranno una positività importante, metteranno a disposizione del governo una cifra significativa. Però abbiamo un problema: il mercato interno. Il mercato interno è fermo, è bloccato. E questo studio della Confcommercio documenta come il 42% in media delle spese delle famiglie italiane sono bloccate per la casa, per l'energia, e resta poco spazio per i consumi. Ma se il paese non consuma, il mercato interno è bloccato. È esattamente quello che sta accadendo. Certo. È bene saperlo anche per organizzare gli antidoti nel modo migliore.
E a proposito di export, che hai citato, c'è la notizia legata, se vogliamo, appunto a questa vocazione ad andare all'estero delle aziende italiane, che è in prima pagina l'annuncio della Carraro, che si quoterà anche con la controllata locale a Mumbai, e lo racconta Marco Masciaga, nostro corrispondente all'India. Quindi l'India si conferma molto interessata ai prodotti del Made in Italy allargato, perché qui parliamo di trattori per esempio, ma si conferma anche un paese molto dinamico dal punto di vista finanziario, cioè un'azienda italiana decide di quotarsi anche lì.
Questa notizia è formidabile per diverse ragioni. Una è quella che hai detto, cioè è una riprova della vitalità dell'impresa italiana, ma è anche un'altra conferma non banale. Abbiamo parlato tante volte di un pendolo che si sta spostando da occidente a oriente. Ecco, significativo è il fatto che le aziende di tutto il mondo stanno andando verso il listino azionario di Mumbai in India, perché è molto semplice, lì c'è il quattrino e quindi le aziende si attrezzano nel modo migliore per essere quotate in quella borsa internazionale e che garantisce i multipli più significativi di valore delle azioni e la possibilità di raccogliere più risorse.
E a proposito,
l'India caput mondi sta succedendo su diversi fronti, anche su quello della borsa.
E a proposito di consumi interni, appunto, l'India in questo momento ha un mercato interno con tutte le difficoltà e le differenze. L'India è un paese gigantesco, il più popoloso al mondo, ha superato la Cina, però il mercato interno, appunto, da tutti i punti di vista, qui parliamo di trattori, quindi evidentemente il settore dell'agricoltura, però lì sì che il mercato interno continua a crescere.
È una storia bellissima, dal Veneto all'India. Per la verità la Carraro Trattori ha 3 stabilimenti, se ricordo bene, in India, quindi non è una novità che sia interessata a quel mercato, però la scelta di quotarsi alla borsa indiana è significativa dei tempi che stiamo vivendo.
Ecco, l'ultimo tema su cui volevo portarti è quello della manovra. Noi lo definiamo il cantiere, perché non ci sono per ora, cioè si possono fare molte speculazioni, si possono raccogliere voci, però non sappiamo che cosa poi deciderà il governo e quale sarà il frutto delle negoziazioni. Però mi sembra interessante che mentre tutti, ed è giusto anche quello, e lo facciamo anche noi, parlano della parte fiscale, della parte sulla prevenzione, oggi sul Sole Marzio Bartoloni ipotizza anche che cosa possa succedere invece per la sanità. Se ne è parlato per mesi dell'emergenza sanità, poi adesso è un po' che sembra sparita, ma naturalmente non lo è, quindi anche quello credo sarà un bel problema, trovare le risorse magari anche più di quelle dello scorso anno per la sanità pubblica.
Questa volta ti correggo, carissima Giulia, proprio in chiusura del tuo mandato estivo nella fascia mattutina di Radio 24. Non è un'ipotesi di Bartoloni, è del collega Bartoloni, no, è la richiesta che il ministro della Sanità, in anticipazione del suo 24 ore, sulla richiesta che il ministro della Sanità ha fatto al governo. Io credo che i problemi della sanità restino la vera emergenza italiana: le code, i pronti soccorsi, l'impossibilità di fare dei controlli, delle analisi se non con tempi biblici, insomma questo è un problema importante, ma però penso anche che non sia un problema che si risolva tanto mettendo più soldi sulla sanità. Il problema è che questi soldi bisogna spenderli meglio e da questo punto di vista lo stato della sanità è veramente comatoso. Naturalmente non in tutte le regioni è così, ma ci sono veramente degli sprechi, anche degli sprechi formidabili. Quindi bene investire di più nella sanità, ma soprattutto sarebbe necessario investirli meglio. Rimangono degli sprechi inaccettabili.
Comunque da settimana prossima, appunto finita la pausa estiva, tornano anche le sezioni settimanali di approfondimento del Sole, quindi anche Salute 24, dove spessissimo Marzio Bartoloni, se non lo fa comunque nelle altre pagine del quotidiano, ci aggiorna appunto sulle anticipazioni che ha o sulle analisi che fa sulla sanità pubblica e non solo, tra l'altro. Grazie Fabio e alla prossima, diciamo, alla prossima maratona qui su Radio 24, poi noi ci vedremo al quotidiano e buona giornata a te e buon fine d'agosto.
Più precisamente Salute 24 esce il martedì, ma online tutti i giorni, e poi come giornale abbiamo dato e daremo sempre di più spazio alla sanità / salute, perché davvero è un'emergenza per gli italiani.
Grazie Fabio e ancora buona giornata.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Noi abbiamo ancora però qualche minuto e allora vi segnalo dal Corriere della Sera, visto che abbiamo detto domenica ci saranno le elezioni in Turingia, in uno dei land della Germania, in Turingia e in Sassonia, e c'è un ritratto di Mara Gergolet di Björn Höcke, che è presidente del partito AfD in Turingia. Abbiamo parlato molto di Höcke anche all'interno a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi prima della pausa estiva, e presumibilmente lo faremo anche nei prossimi giorni, perché da lunedì torna 24 mattino, ma torna anche per esempio Effetto Giorno, perché è stato molto controverso, è stato anche multato per aver usato per chiudere i suoi comizi uno slogan che veniva usato ai tempi del Terzo Reich, e però adesso è l'uomo del momento perché è favorito nei sondaggi, e però continua, ci racconta Mara Gergolet, ad essere sotto controllo dei servizi tedeschi per attività anticostituzionali. Vi segnalo invece come aggiornamento sulla campagna elettorale americana, questa sera sulla CNN, quindi notte qui da noi, verranno intervistati fianco a fianco Kamala Harris e il suo candidato vicepresidente Tim Walz. La prima intervista da candidata, Harris punta sulla Georgia. Questa è bellissima, io che cerco sempre, sogno, vagheggio di un piano B. Stefano Lorenzetto ci racconta la storia di Dario Gambarin. Ho lasciato l'avvocatura sul Corriere, ho lasciato l'avvocatura per disegnare volti sui campi. Sono Raffaello dell'Aratro, a ogni ritratto perdo 2 chili. Era l'ultima segnalazione per questa prima parte di 24 mattino estate. Torno a dare la parola a Gigi Donelli e noi ci risentiamo, se vorrete, dopo il GR delle 8 per la seconda parte di 24 mattino estate.
Salve, questa è la segreteria telefonica di Due di Denari.
Deborah
e Mauro
saranno di nuovo in onda da lunedì 2 settembre.
Ma se intanto non potete fare a meno della loro autorevole leggerezza,
potete sempre ascoltare le puntate dal podcast,
sul sito di Radio 24, dalla app o sulle piattaforme.
Oppure lasciate un messaggio dopo il beep?
No! A Due di Denari @radio24.it.
Beep.
Il mare è parte di lui. 64esimo Salone Nautico Internazionale a Genova dal 19 al 24 settembre. Biglietti su salonenautico.com. We are made of sea.
Ecco cosa puoi fare mentre la centralina Life di Eritrol pensa ad irrigare il tuo giardino. Un aperitivo in centro, un barbecue in famiglia, le vacanze al mare, il tuo viaggio di nozze. Con Life curi il tuo giardino e ti godi la vita. Eletto prodotto dell'anno 2024. Trova il rivenditore più vicino a te su eritrol.it.
Signora, mi scusi se la disturbo. Potrebbe alzarsi dal divano? Dobbiamo chiudere il negozio.
Oh, andate pure, non preoccupatevi, chiudo io.
In IKEA i tuoi acquisti te li godi subito e li paghi con calma con un piano personalizzato fino a 30 rate grazie al finanziamento a tasso zero. Messaggio pubblicitario, importo finanziabile da 49 a 15.000 euro. Tane TAG 0% fino a 30 rate, salvo approvazione finanziaria. Secci presso il distributore non in esclusiva. Visita ikea.it/finanziamenti. L'offerta termina il 7 gennaio.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla seconda parte di 24 mattino estate. Abbiamo una piccola coda di rassegna stampa, vi segnalo dalle pagine dei commenti del Corriere della Sera un intervento di Federico Cella che si lega un po' a quello di cui abbiamo parlato ieri, cioè la necessità di trovare un equilibrio a scuola e non solo tra i mezzi, i device tecnologici e invece mezzi di comunicare più tradizionali, come nel caso della scuola i quaderni, la carta e la penna. Digitale a scuola, troppo o troppo poco? E parla anche delle esperienze all'estero, e anche qui è molto interessante. E poi, a proposito di incroci tra passato, presente e futuro, vi segnalo un bellissimo intervento di Maurizio Ferraris, sempre sul Corriere, intitolato In cerca di robot virtuosi, un'operetta di Leopardi, che insomma non è proprio un nostro contemporaneo, ci aiuta a capire meglio i limiti dell'intelligenza artificiale. L'autore dell'Infinito immaginava un tentativo di produrre automati dotati di un'elevata moralità. A proposito di sport e di Luna Rossa, come settimana scorsa abbiamo detto, il 22 di agosto è iniziata la Coppa America, prima con una serie di tappe di avvicinamento, in particolare la Louis Vuitton Cup, che deve scegliere chi tra gli sfidanti, chi poi affronterà Emirates Team New Zealand. Ma è talmente complessa questa Coppa America che comunque Emirates Team New Zealand già partecipa a queste regate di avvicinamento. Gaia Piccardi, inviata a Barcellona, oggi sul Corriere ci racconta: Luna crescente, la barca italiana ha una missione, la Coppa America. Oggi il primo faccia a faccia con i neozelandesi. Sul tema del Medio Oriente vi segnalo un articolo di Fabio Tonacci su Repubblica che torna su quello che sta succedendo nel Mar Rosso. Colpita dagli Houthi, la petroliera a rischio catastrofe ambientale. L'allarme di Blinken, segretario di Stato, quindi ministro degli esteri americano, e Tajani, oggi il ministro propone la missione di recupero agli europei. È passato un anno, lo ricorderete, dalla strage di operai a Brandizzo, una strage sul lavoro sui binari vicino a Brandizzo, che accadde il 30 agosto del 2023. E oggi Marta Borghese racconta su Repubblica, ma ci sono anche altre interviste su altri giornali, il padre e il fratello della vittima più giovane, Kevin Laganà, e il padre Massimo e il fratello Antonino, oggi dicono: un anno senza Kevin, sulla strage di Brandizzo la verità è ancora lontana. E dalla Repubblica, scusate, vi segnalo anche un approfondimento di Rosaria Amato e Giovanni Pons sulla banca austriaca Raiffeisen. Stop ai bonifici russi, le imprese italiane in allarme. La banca austriaca si è mossa dopo le pressioni della BCE per diminuire l'attività del paese di Putin, ma Unicredit non segue la stessa strada. Unicredit è molto presente in Austria, ancora pendente una parte del suo ricorso al Tribunale dell'Unione Europea. E visto che abbiamo citato Keir Starmer ieri in visita a Berlino, molto bella l'intervista di Enrico Franceschini a Richard Sennett, in occasione che sarà il Festival della Letteratura di Mantova, che si tiene a partire da settimana prossima, e per presentare il suo nuovo libro La società del palcoscenico. Richard Sennett ha scritto dei libri bellissimi sul lavoro, in particolare sul lavoro artigianale. E qui è un sociologo e qui dice a Enrico Franceschini: meglio affidarsi ai leader noiosi. Il sociologo Richard Sennett scrive un saggio sulla politica spettacolo e spiega perché al governo un tipo come Starmer vale più di un Trump. Spero che gli elettori si rendano conto che il re è nudo e che gli show non incidono sulla realtà. Mi sembrano, insomma, spunti interessanti. Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e poi torneremo a parlare in realtà proprio di leader in difficoltà, e in particolare di Macron in Francia.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Tonia Mastrobuoni, che abbiamo ridisturbato, inviata di Repubblica a Parigi, ma ha raccontato anche dei recenti fatti di cronaca dalla Germania. In questo momento però la prima cosa che vorremmo chiederle è appunto qualche aggiornamento sulle consultazioni per il nuovo governo di Parigi, perché ieri c'è stata l'inaugurazione delle Paralimpiadi, quindi di nuovo grande distrazione, ma in realtà qualche giorno prima erano appunto entrate nel vivo le consultazioni per trovare un nuovo primo ministro e poi formare un nuovo governo. Buongiorno Tonia.
Sì, buongiorno. Buongiorno Giulia. Sì, è un po' un continuo impasse da cui non si capisce come uscire, perché Macron vuole chiaramente rifiutare qualsiasi ipotesi di dare l'incarico al nuovo Fronte Popolare, cioè al cartello delle sinistre che ha nettamente vinto le elezioni, ed è anche chiaro il tentativo, insomma, indiretto, implicito di spaccare questo fronte, soprattutto di isolare la sinistra radicale degli insoumis, cioè quindi di Jean-Luc Mélenchon. Questo tentativo in parte è riuscito, perché Mélenchon, durante questo periodo di pausa, di tregua olimpica, come l'aveva chiamata e in qualche modo così imposta Macron, è riuscito a fare un paio di provocazioni che non sono piaciute neanche ai compagni di coalizione. La prima è stata quella di una richiesta di destituzione di Macron, che è arrivata una domenica, due domeniche fa, dalle pagine della Tribune, una scelta che nessuno ha capito, una sorta di provocazione, di accelerazione della crisi con l'Eliseo, e che nessuno ha sottoscritto degli altri partner. Mm-hmm. E poi c'è stata questa, appunto, questa decisione di Macron a un certo punto di dire esplicitamente che non darà l'incarico a Lucie Castet, che è la candidata di Nuovo Fronte Popolare, e questo rifiuto di dare l'incarico è arrivato poco dopo una nuova decisione di Mélenchon, abbastanza clamorosa, che è stata quella di dichiarare che avrebbe dato l'appoggio esterno comunque a un suo governo, a un eventuale governo di Castet. Il problema, poi, il terzo problema di Castet, oltre a questa maggioranza abbastanza così, sempre con queste incursioni, con queste fughe in avanti di Mélenchon, il problema fondamentale per Macron, ovviamente, del Nouveau Front Populaire, è che ha presentato un programma che smonta radicalmente l'agenda economica certo, che Macron ha cercato di
portare avanti, dalla riforma delle pensioni, che esatto, poi è anche il grande tema oggi qui da noi. Quindi
lui sicuramente non è in buona fede nel momento in cui lui dall'inizio si diceva sui giornali francesi, dicevano tutti, non avrebbe mai dato l'incarico a Castet, però adesso siamo in un impasse veramente spaventosa, perché lui sperava in una spaccatura del Nuovo Fronte Popolare. Questo Nuovo Fronte Popolare non si spacca per il semplice motivo che i socialisti in prospettiva hanno bisogno anche della sinistra radicale, anche di Mélenchon paradossalmente, o almeno del suo partito, degli Insoumis, perché nel 2026 ci sono delle elezioni amministrative molto importanti e ancora più importanti le presidenziali del 2027.
Tra l'altro ricordiamolo. Quindi, insomma, quando tu dici impasse, perché i francesi hanno votato il 7 di luglio al secondo turno di queste presidenziali, e noi siamo in Italia, ce lo spiegavi anche tu, noi siamo forse abituati, per i francesi è un po' meno normale avere un governo che si può occupare solo degli affari ordinari, quello del dimissionario Attal, e non riuscire a sbloccare la situazione. Quindi adesso le prossime tappe, chiusa la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, quali sono?
Bisogna capire appunto come andranno avanti queste consultazioni, perché poi lui ha avviato un secondo turno di consultazioni alle quali però non vogliono partecipare, non vuole partecipare alla coalizione di sinistra, quindi il Nuovo Fronte Popolare. Sicuramente non parteciperanno appunto gli Insoumis, non parteciperanno i comunisti, bisogna vedere gli ecologisti e i socialisti, bisogna vedere se appunto ci saranno crepe lì, perché l'intenzione è molto chiara di Macron, è quella di fare un grande blocco centrista scelto da lui in sostanza, e dare l'incarico, e questa è l'altra grande novità di questo secondo round di consultazioni, a una personalità, come ha scritto lui nel comunicato dell'Eliseo, che abbia esperienza, diciamo, di governo, esperienza come servitore dello Stato.
Certo.
Adesso le ultimissime notizie sono che si potrebbe orientare su un sindaco, un amministratore di una città, e a me fonti del macroniste l'altra settimana avevano detto che alla fine Macron potrebbe scegliere un candidato, un sindaco di una città media, per esempio, ma socialista, quindi pescando nel Nouveau Populaire, nel cartello delle sinistre, quindi per non fare...
Però qualcuno che gli piaccia, che magari ha conosciuto, esatto, quando aveva fatto tutti quegli incontri, no, nelle
città. E soprattutto qualcuno che possa fare una coalizione anche con i centristi, certo, con la galassia macronista, e insomma togliere e raggiungere la maggioranza necessaria a governare, che sono 289.
Tutto questo avviene mentre, insomma, ci sono tanti fronti anche europei, quello della formazione della commissione. Oggi ho appena dato conto dell'iniziativa del nostro ministro degli esteri Tajani, che vuole mandare una missione europea per cercare di evitare il disastro della petroliera affondata dagli Houthi. Quindi ci sarebbero tante partite. Lui, Macron, che è stato così attivo sui fronti internazionali, evidentemente tutto non riesce a fare neanche lui, quindi da queste partite per ora la Francia, cioè, sembra completamente esclusa, o comunque, insomma, Macron non sta avendo il ruolo che ha avuto per tanti mesi sullo scenario internazionale.
Sì, a questo si aggiunge anche la debolezza di Olaf Scholz, ovviamente, quindi siamo due paesi, la Francia e la Germania, che in questo momento sono in una crisi profondissima veramente senza precedenti, secondo me, la debolezza delle due principali potenze europee. Macron, appunto, come dicevi tu, è senza governo, ma Olaf Scholz rischia di perdere il suo di governo se va avanti così. Ci sono, domenica ci saranno delle elezioni molto importanti in Turingia e in Sassonia. L'AfD è avanti, e in Turingia in particolare al 30%, potrebbe essere il primo partito in entrambi i land e dare un nuovo scossone, creare un nuovo terremoto anche nella maggioranza che regge il governo, perché la SPD è a percentuali imbarazzanti. E poi c'è stato questo attentato di Solingen, che ha di nuovo in qualche modo mostrato la fragilità, no, di questo governo, che ha risposto in maniera balbettante. Scholz è andato anche a Solingen, si è preso i fischi, non è voluto entrare in contatto con i cittadini della città della Renania ferita da questo terribile attacco.
Ricordiamolo, appunto, un attacco con un coltello di una persona di origine siriana, fondamentalista islamico, che tra l'altro aveva chiesto asilo, ma la sua richiesta era stata respinta, avrebbe già dovuto trovarsi fuori dalla Germania e così non era. Esatto. E quindi anche questo, come dicevi tu, questa rincorsa, questa risposta che non è sembrata così credibile di promesse di cambiare le leggi, per esempio, appunto, sulle espulsioni. Però la figuraccia, come dicevi tu, l'ha fatta Scholz andando lì, non è stato certo accolto bene.
No, esattamente. Poi, ecco, questo è un aspetto rilevante, il fatto che Issa Al-Hassan, che è questo, appunto, assassino, questo attentatore, dovesse essere respinto già nel 2023, era sparito per un po' e poi era ricomparso, e le autorità lo avevano semplicemente assegnato a un'altra città, cioè dal centro rifugiati di Paderborn era passato al centro rifugiati di Solingen. E quindi, insomma, è un fallimento burocratico, amministrativo, ma anche politico, perché Scholz sono mesi e mesi che promette una stretta sui respingimenti, su appunto i rimpatri, questo problema dei dublinanti, come sappiamo, anche perché c'è uno stallo alla messicana anche con l'Italia, ci siamo scordati, ma dovrebbero esserne rimandati tantissimi anche in Italia di questi dublinanti, invece c'è uno stallo perché l'Italia non se li vuole riprendere.
Questi vengono chiamati così per il famoso accordo di Dublino, che non è mai stato riformato.
Esattamente, che prevede che quando un migrante arriva in Europa deve fare richiesta d'asilo nel primo paese di approdo, che è un principio molto ingiusto, è stato discusso per anni, per decenni, è stato approvato all'epoca dal governo Berlusconi senza troppo rifletterci, e l'Italia è uno dei paesi più esposti, uno dei paesi dove in teoria dovrebbero fare domanda più migranti che in altri, no, per l'asilo. Quindi, certo, insomma, questo sia, appunto, un altro fallimento. Ma non si sa bene come risolverlo.
Tra l'altro,
c'è stato anche un incontro
oggi sul Corriere, per esempio, vengono dati, appunto, alcuni di questi sondaggi di cui parlavi anche tu. In Turingia e Sassonia non sono dei land enormi, però comunque sono un importante test elettorale di cui si parla da tantissimo tempo, anche perché il leader dell'AfD, Björn Höcke, in Turingia è molto discusso e addirittura, secondo, appunto, il Corriere, è sotto controllo dei servizi per attività anticostituzionali. Però l'AfD sarebbe, secondo questi sondaggi, quasi al 30% in Turingia, CDU, quindi partito attualmente all'opposizione, 22,2, e in Sassonia CDU al 32,2, ma AfD al 35, che sono circa tre volte le percentuali che hanno al Parlamento, al Bundestag. Quindi è una crescita molto importante.
Esattamente, sì, è una crescita molto importante. Poi questi sono sondaggi, credo, della scorsa settimana. Bisogna vedere, appunto, le urne, poi se l'attentato, certo, di Solingen non peggiorerà ancora la situazione.
Tra l'altro, questi due land sono i famosi, sono länder dell'ex Germania Est, e questo è uno dei grandi paradossi della recente storia tedesca, no? La crescita dell'AfD, paradossi, insomma, delle cose da notare, su cui ragionare, della recente storia tedesca, cioè l'ascesa dell'AfD, in particolare nella parte ex Germania Est, dove sì, ci sono preoccupazioni per l'immigrazione, ma c'è soprattutto ancora un forte squilibrio economico.
Questo è vero, però c'è anche un'illusione ottica, perché dopo è vero che dopo l'Europea ha fatto il giro questa famosa cartina dove si vede, no, la AfD prima in tutto l'est e poi invece altri partiti in tutto l'ovest, ma se si guarda al secondo voto, cioè al secondo partito più forte, appunto c'è l'AfD in tutta la Germania, cioè in realtà la novità vera di questa elezione, di questi ultimi tempi, è che l'AfD sta diventando un partito di massa, sta diventando una Volkspartei, un partito rappresentato in tutti gli strati della società, un partito che viene votato dai laureati come dagli operai. È un partito che soprattutto è molto forte tra gli operai. È un po' come la Lega, no? Della prima ora, che appunto conquistò le fabbriche.
Certo, ecco, con un travaso di voti di cui all'epoca si parlò molto, dal PC alla Lega, che era una cosa che appunto anche lì sembrava...
E qui anche la SPD ormai tra gli operai è praticamente quasi sparito come partito. I socialdemocratici non sono più il partito di riferimento ai lavoratori, ed è invece diventata purtroppo l'AfD. E poi a est perché tocca corde che a est sono più sentite, come per esempio l'opposizione strenua alla guerra in Ucraina, ovvero loro sono putinisti, sono filorussi e dicono che bisogna bloccare immediatamente gli aiuti occidentali alla Russia, e lì c'è un altro partito che sarà interessante osservare domenica, cioè il partito di Sarah Wagenknecht, no? Il partito nato a gennaio e che già nei sondaggi ha percentuale doppia cifra, cioè potrebbe avere l'11, il 12, il 13%. O anche di più, per esempio ci sono dei sondaggi che la danno al 19%, se non sbaglio in Turingia, ed è un'altra leader ex di sinistra che però si è buttata sulla propaganda filorussa e che sta mietendo un successo enorme, soprattutto nei land dell'est.
Sì, sì, questi sondaggi di cui tu dicevi appunto sono vecchi di qualche giorno, però sarebbero al 18,6 in Turingia, al 13,4 in Sassonia. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederti, un po' sorpresa, questa visita di Keir Starmer a Scholz, leader indebolito, paese in profonda crisi anche proprio come modello economico, con una manifattura che non riesce a riprendersi, e questo incontro con l'omologo del Regno Unito, come lo vedi?
Ma è interessante perché allora la Germania è sicuramente il paese che ha pianto di più, diciamo, la dipartita del Regno Unito dall'Unione Europea, perché considerava nel bene e nel male, perché spesso c'erano dei contrasti anche molto forti tra Londra e Berlino, però Merkel spesso ha detto che è stata una tragedia quella della Brexit, insomma la Germania sentiva che un partner, anche insomma una potenza militare come il Regno Unito, oltre che politica economica, fosse importante da mantenere dentro l'Unione Europea. Starmer per ora continua a dire che non si torna indietro, però che vuole migliorare le relazioni con l'Europa. Peraltro le relazioni con l'Europa sono rimaste di fatto molto forti, perché per esempio attraverso il sostegno all'Ucraina, no? Certo. Il Regno Unito è stato in prima fila, il paese, esatto, in prima fila insieme agli Stati Uniti, e dal punto di vista dei finanziamenti anche della Germania, che è stato il paese in Europa più generoso con l'Ucraina, quindi insomma
un terreno
c'è
comune,
una vicinanza,
cioè.
Di fatto sì.
Tonia, ne avrai così da scrivere tra Francia e Germania, insomma, e naturalmente insomma seguiremo anche noi con molta attenzione questo voto di domenica in Turingia e Sassonia, e poi se Macron riuscirà in questo progetto che tu ci hai anticipato di pescare, insomma, tra un sindaco, un personaggio non particolarmente noto, ma di cui fidarsi per un compromesso e una coabitazione a questo punto con l'Eliseo. Grazie Tonia, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, ciao Giulia.
Noi ci lasciamo solo un attimo e ci ritroviamo subito dopo per il prossimo approfondimento.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Ora passiamo al secondo approfondimento. Abbiamo scelto di concentrarci sulle vaccinazioni. Primo, perché ci sono tanti spunti. Come sapete è stata cioè la commissione che dovrà indagare sulla gestione dell'epidemia più importante che abbiamo attraversato, non come Italia e come mondo, negli ultimi anni, quella del Covid, ma ci sono anche gli spunti sulle, ricorderete l'uscita del senatore senatore della Lega Borghi che aveva previsto, che aveva proposto di un emendamento per eliminare l'obbligo vaccinale nelle scuole primarie, emendamento respinto, però si è tornato a parlare di obbligatorietà dei vaccini. Poi naturalmente c'è la ricerca sui nuovi vaccini, sulla scia di tutti quei progressi fatti nella tecnologia mRNA. Insomma, di tutto questo vorremmo parlare con Giacomo Gorini, ricercatore e biotecnologo, ha scritto anche un libro, Malattia Y, dal vaccino alle nuove frontiere della medicina, pubblicato da PM. Le do il buongiorno, la ringrazio per aver accettato il nostro invito e ecco, se vuole magari partiamo dal dato più recente, che è quello sui casi di morbillo, perché l'Italia è diventato il secondo paese dell'Unione Europea per numero di casi di morbillo, il primato va alla Romania, e poi ci sono l'Austria, il Belgio e la Francia, però è tutto sommato un dato preoccupante, perché il morbillo lo diamo per così non pericoloso, in realtà può avere gravi conseguenze, soprattutto nelle sue forme più aggressive e nei bambini più piccoli.
Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Di certo questi dati sul morbillo sono sconcertanti, perché è un virus che è facilmente contrastabile con un vaccino che è assolutamente sicuro, basta farlo. Il morbillo non è una malattia da poco, è una malattia che può portare a delle complicanze che sono molte, molto severe, polmonite, encefalite acuta in un caso su mille e in alcuni casi addirittura delle encefalite molto più gravi. Teniamo presente che prima che arrivassero i vaccini per questo virus morivano circa 2,6 milioni di persone all'anno, ora ne muoiono circa 130.000, purtroppo sono bambini e per lo più in paesi non vaccinati. Quindi certo, è chiaro, dobbiamo continuare certo a vaccinarci, se no.
Tra l'altro l'obbligo vaccinale era stato reintrodotto proprio nel 2017 dall'allora ministro della salute Lorenzin, perché c'era stata un'epidemia di morbillo e quindi era stata reintrodotta l'obbligatorietà. Pare scongiurato il pericolo che appunto venga di nuovo tolta, e però ci sono anche come sempre le preoccupazioni di quei gruppi, chiamiamoli Novax per intenderci, però ci sono altri virus che preoccupano. Per esempio ieri c'è stata la notizia della morte di una 38enne per una miocardite appunto in conseguenza del virus del vaiolo delle scimmie, e quindi anche di questo, è naturalmente una malattia che fa molto paura anche per le immagini che arrivano in particolare dall'Africa, ecco, su questo dobbiamo essere allarmati? Si può prevedere appunto un piano di vaccinazione?
Allora, l'Mpox è un virus che comunque conosciamo, per il quale c'è la disponibilità di un vaccino, e mi rendo conto che adesso siamo reduci da una grande pandemia, quindi quando si sente parlare di un'emergenza sanitaria dell'OMS si sta allerta, però questo non vuol dire automaticamente che stiamo correndo il rischio di una situazione storica e globale come quella del Covid. Adesso siamo in una situazione in cui c'è una nuova diffusione del virus Mpox del gruppo 1B, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo e paesi circostanti. Questo virus del gruppo 1B, che è diverso rispetto a quello di cui abbiamo già sentito parlare nel 2022, è quello che ha causato appunto la dichiarazione dell'emergenza sanitaria ed è trasmesso da contatto ravvicinato con persone infette. È emerso in Africa, si è diffuso tramite rapporti eterosessuali legati soprattutto allo sfruttamento della prostituzione. Però non è una malattia sessuale, è una malattia certo da contatto ravvicinato, che ovviamente è necessario per i rapporti sessuali. Sono stati riscontrati dei casi anche nei bambini che avevano avuto contatto ravvicinato con persone infette. Per questo motivo è necessario stare attenti, e ancora siamo ad un punto in cui si può intervenire sui singoli focolai. Quindi quello che è importante fare è che ci sia disposizione di vaccini e intervenire rapidamente su chi è stato vicino a persone infette.
E le lascio immaginare insomma i messaggi che stanno arrivando. Io tutte le volte che ho l'opportunità di confrontarmi con un esperto, con uno scienziato che come lei lavora in particolare sulla ricerca sui vaccini e sull'immunologia, mi viene sempre da chiedere: ma come si spiega lei questa diffusione di questa avversione ai vaccini? Per carità, è una diffusione limitata, però mi spiegavano alcuni veterinari che persino per le vaccinazioni dei pet, cioè, comincia a esserci questo movimento Novax. Come se lo spiega? Forse sbagliamo noi comunicatori a non spiegare bene che, certo, come qualsiasi medicina, ci saranno effetti collaterali, ci saranno degli effetti indesiderati, ma che comunque i vaccini, come ricordava, per il morbillo e per il crollo della mortalità dopo il vaccino, i vaccini sono una benedizione per la salute umana.
Sì, lo sono, e veramente ci sarebbe molto da studiare sul diffondersi di queste teorie. Secondo me semplicemente i vaccini sono vittime del loro successo, perché sono così efficaci che quando applicati estesamente, specialmente per alcune patologie, la malattia scompare e quindi le persone si chiedono perché continuiamo a farli. Ed è difficile spiegare che se smettiamo queste malattie, certo, come appunto il morbillo o anche la poliomielite, possono tornare anche se noi non siamo più abituati a vederle, però per il resto le considerazioni su perché ci sia questo fenomeno penso che vada al di fuori dell'immunologia, certo, ma proprio sia una questione sociale, psicologica,
sì,
sicuramente molto complicata. Io una soluzione comunicativa ancora non l'ho trovata.
Senta, invece parliamo, io, anche qui quando si è parlato di come siamo arrivati tutto sommato velocemente a un vaccino, più vaccini in realtà, contro il Covid, abbiamo cercato di capire che cos'è questa tecnologia cosiddetta mRNA, che si era già detto ai tempi del Covid avrebbe poi portato a sviluppi anche per altri tipi di vaccini. Questo sta succedendo?
Sì, allora l'mRNA è una molecola che porta informazioni su come costruire proteine. Tradizionalmente quello che si faceva in laboratorio per i vaccini appunto tradizionali era di dare l'informazione genetica su alcune componenti del virus o su virus interi ma modificati a delle linee cellulari da quali poi queste proteine o le componenti virali dovevano essere purificate. Ecco, questo noi lo riassumiamo in poche parole, ma è un processo che richiede tempo, soldi e tanta ottimizzazione.
Invece adesso usiamo, ecco, perché M sta per messaggero, giusto? Quindi usiamo,
esatto,
siamo riusciti a convincere l'RNA a fare questo lavoro.
Sì, in realtà noi utilizziamo l'RNA per convincere le nostre stesse cellule a fare questo lavoro. Quindi tutto il processo di produzione della proteina, esposizione al sistema immunitario, eccetera, questo avviene all'interno delle cellule del nostro muscolo. Ora, noi abbiamo conosciuto l'mRNA nel contesto delle malattie infettive, del Covid in particolare, però diciamo che se c'è un tumore che esprime una proteina in particolare che potrebbe essere meglio riconosciuta dal sistema immunitario, allora possiamo utilizzare l'mRNA non più per esprimere una proteina virale, ma la proteina di quel tumore, ed è quello che si sta facendo in alcuni studi e si ottengono già dei risultati che fanno ben sperare.
Certo. Ecco, l'ultimo fatto di cronaca sicuramente che fa molta impressione, vista l'emergenza sanitaria talmente grande che dovunque si guardi è appunto gravissima, che è quella nella striscia di Gaza. Adesso è stato lanciato anche questo allarme per i casi di polio. Anche lì il vaccino l'abbiamo, quindi il problema è per come sono quasi impossibili i rifornimenti nell'area, farlo avere a chi l'ha bisogno. Però si potrebbe, come diceva lei, identificato il focolaio, in questo caso di poliomielite, gli strumenti per spegnerlo li avremmo.
Sì, esatto. In generale comunque è raccomandabile tenere alto il livello di immunizzazione della popolazione, perché adesso l'Europa è libera da polio ormai dal 2002, mi pare. Comunque quello che preoccupa di questo virus, a parte ovviamente le terribili complicanze che può avere, è il fatto che nella maggior parte delle persone ha dei sintomi che non sono direttamente riconducibili al virus, quindi non si sa mai quando questo può essere importato, è altamente infettivo e quindi noi dobbiamo sempre tenerci immunizzati.
Certo. Io la ringrazio moltissimo, penso che sarebbe consigliabile a tutti quelli che hanno curiosità e magari un po' di predisposizione scientifica intraprendere questi percorsi nella ricerca biologica e medica, nell'immunologia, perché davvero sono stati fatti e si stanno facendo progressi enormi. Quindi la ringrazio, Giacomo Gorini, lei è stato chiarissimo, ricercatore biotecnologo, autore di questo libro Malattia Y, dal vaccino alle nuove frontiere della medicina, pubblicato da PM, che spiega proprio anche nel dettaglio questa nuova tecnologia dell'mRNA. Grazie mille, buona fine d'agosto e insomma speriamo di riuscire a comunicare meglio e a convincere più persone che i vaccini sono una cosa positiva e non un nemico da combattere.
Grazie a voi, a presto.
Ci lasciamo solo un attimo per una breve pausa e poi concludiamo i nostri approfondimenti parlando di serie TV e in particolare di serie TV turche con la nostra Marta Cagnola.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, scusate ma io non finirò mai di stupirmi di come, non so se accade anche negli altri paesi, però qui se si parla di mondiali siamo tutti allenatori di calcio, se si parla di vaccini siamo tutti immunologi, quindi all'ascoltatore che dice che in Italia non muore nessuno di morbillo. Si vede che ha un canale diretto, non lo so con quale istituto alternativo di un universo parallelo gli ha detto questa cosa. E comunque ci sono anche altri messaggi di tenore anche peggiore, quindi confermo quello che ho detto al professor Gorini. Io non mi spiego come si possa avere tanto accanimento da non scienziati sulla pericolosità dei vaccini. Ma detto questo, passiamo a un argomento sulla carta più leggero, ma non esiste poi in realtà argomento leggero o pesante per definizione, che è quello, come vi dicevo, delle serie TV turche. E do il buongiorno a Marta Cagnola, perché chi meglio di lei può raccontarci questo fenomeno che io, nella mia ignoranza su mille argomenti, non conoscevo, cioè appunto del successo che stanno avendo anche in Italia queste serie TV, che mi ricorda un po' quando tutti parlavamo delle telenovelas o naturalmente al momento in cui arrivarono le serie americane. Insomma, cosa sta succedendo, Marta?
Allora, buongiorno, adesso arriveranno i messaggi, vi occupate solo di scemenze, dovete occuparvi di cose serie, e questo lo so già, perché io ho la sfera di cristallo sui messaggi, scherzi a parte. Certo, non è una stupidaggine, è un argomento solo apparentemente leggero, perché le cosiddette Dizi, si chiamano Dizi le serie turche in Turchia, è l'abbreviazione di television disileri, cioè serie televisive, sono un mercato importantissimo. Secondo l'Economist, la Turchia è il terzo paese al mondo nell'esportazione di serie TV dietro a Regno Unito e Stati Uniti. E questa cosa già è impressionante, perché fino a qualche anno fa, se ci avessero detto vi appassionerete di serie turche, avremmo detto siete matti. La domanda globale di serie televisive turche, mi sono segnata qualche numero proprio per far capire che stiamo parlando di un fenomeno economico importantissimo, ma anche geopolitico. Tra poco qualcosa ti dico. Negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, la domanda globale è aumentata del 184%. Un altro aumento notevole è stato quello, l'altra mia passione, delle serie sudcoreane. Ma il 184% è più del doppio dell'incremento delle serie coreane, e quindi il valore di mercato dell'industria delle serie turche è di circa, ultima stima di Istanbul, 600 milioni di dollari.
Ecco Marta,
quindi stiamo parlando di un fenomeno
enorme anche dal punto di vista economico. Ma se si può fare una generalizzazione, quelle americane, c'è stato appunto le grandi saghe familiari, poi tutto la filone crime e poi il fantasy per appunto il Sud America, le grandi storie romantiche, c'è un filone in cui si inseriscono queste serie, o come dici tu raccontano anche una parte di mondo che forse abbiamo anche voglia e curiosità di conoscere?
Guarda, ci sono più filoni. La prima diventata famosa, che era Gümüş, era una sorta di soap opera. Uno dei filoni più importanti delle serie turche è proprio quello che ci riporta alla soap opera di un tempo, ed è un filone che fa nascere anche divi globali. Abbiamo visto in Italia la follia collettiva per questo Gianni Aman, che è diventato veramente un divo come quelli che succedevano che arrivavano nel passato. Poi ci sono altri tipi di serie, ci sono serie anche storiche, perché ci sono serie come quella dedicata a Solimano, il Magnifico, ci sono delle serie che appunto parlano di mondi lontani anche del tempo, e poi ci sono serie di livello altissimo come Ethos, che è quella che io consiglio a tutti per avvicinarsi a questo genere, che invece è una serie che racconta la Turchia di oggi con tutte le sue contraddizioni, una Turchia povera legata a una cultura popolare e spesso anche a un ruolo molto importante della religione nella vita quotidiana, e una cultura cosmopolita fatta di professionisti che girano il mondo e che sono, dobbiamo dirlo, estremamente belli, perché questa bellezza degli attori e dei luoghi è un elemento.
Tra l'altro questo ci dice anche che un po' noi sentiamo parlare di Bollywood da tanto tempo, cioè che esiste proprio, come deve succedere, una filiera anche per in Turchia, diciamo cinematografica. Ormai il confine è labile, adesso ti porterò a Venezia, però quindi ci sono grandi professionalità dietro, cioè c'è un sistema che funziona e che alimenta questa grande produzione.
C'è un sistema, e qualcuno poi si chiederà: ma tutto questo come si concilia con un governo come quello di Erdogan, che non è esattamente un governo liberale, possiamo dire così? Allora, intanto comunque queste serie turche hanno dei limiti. Non c'è il politicamente corretto americano, e questo per noi è una sorta di liberazione, ma certo alcuni punti saldi, diciamo così, in generale, di moralità esistono, quindi comunque nelle serie turche non vedremo tutto. Ma certo questa filiera, questo sistema produttivo viene estremamente favorito dal governo per una ragione molto semplice, per quella fenomeno che ormai conosciamo benissimo del soft power, certo. Cioè la Cinecittà turca, che è nata in realtà qualche decennio fa, serve anche per farci passare l'idea di una Turchia molto più simpatica, molto più accogliente, insomma per farcela guardare con più affetto, soft power attraverso le arti, che ad esempio è stato utilizzato moltissimo dalla Russia nei decenni con Eurovision. Insomma, certo, il soft power attraverso la cultura popolare spesso è utilizzato dai paesi meno liberali per dare un volto più amico all'estero.
E così ti porto a Venezia, perché insomma sappiamo tutti che c'è ormai questa osmosi, no? Fino a pochi anni fa, io e te che abbiamo qualche anno in più di esperienza da telespettatore, esatto, sarebbe stato impossibile vedere Meryl Streep, la grande diva da Oscar innumerevoli, in una serie TV. Adesso è protagonista di Only Murders in the Building, per esempio, insomma, o anche la stessa Glenn Close anni fa con Damages, altra attrice bravissima. E quindi c'è questa osmosi, però da Venezia è arrivato un segnale di conferma di questo riconoscimento che si dà alla qualità delle serie.
Beh, insomma, è sempre stato avanti, è sempre stato visionario Alberto Barbera, direttore della Mostra di Venezia, perché se Cannes è sempre stato più purista, quindi niente film per le piattaforme, niente serie TV, invece Venezia ha aperto grandemente alle serie TV. Aprì con Netflix nel 2015, fu un caso con un primo film, adesso invece ci sono moltissime serie TV. Quattro sono quelle di quest'anno, attesissime,
sono una firmata da Alfonso Cuarón, una da Rodrigo Sorogoyen, una da Thomas Vinterberg e poi quella di Joe Wright, attesissima, che racconta i Mussolini iscurati, quindi M, che andrà in onda su Sky. Quindi grandi firme, grandi attori. Ieri invece abbiamo già visto l'evento speciale di Sergio Rubini. Questo perché? Perché secondo la mostra di Venezia la qualità filmica ormai appartiene anche alle serie TV, anzi ormai i film sono molto lunghi. In questa mostra di Venezia ci saranno film, molti film, che durano anche 3 ore, forse proprio, certo, dice Alberto Barbera, per questo influsso delle serie TV.
Marta, ti risentiamo. Vabbè, questo weekend è ancora palinsesto estivo, quindi un po' il meglio
ma
di.
Ma abbiamo una puntata speciale. Ah, abbiamo già una puntata speciale di RadioTube perché facciamo un aperitivo per capire cosa ci riserva la prossima stagione televisiva.
Fantastico. Quindi appuntamento sabato e
appuntamento sabato pomeriggio, ma ci sentiamo in questi giorni ancora tutti i giorni dopo il giornale radio delle 13, anche perché stiamo invece ripercorrendo l'ultimo festival che abbiamo visto, quello di Locarno, con un sacco di incontri interessanti, quindi tantissimo cinema, tantissima televisione e poi il RadioTube regolare dal prossimo sabato, certo, quindi il 7 se non sbaglio la data, dalle 16 alle 18 in diretta.
Grazie mille Marta e insomma buon lavoro e grazie a Carlo Salvatore in regia, a Miriam Lucchetti, a Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, torno a dare la parola a Gigi Donelli per il GR delle 9. Ancora una buona giornata a tutti, un ringraziamento e per chi vorrà ci sentiamo domani dopo il GR delle 7.